NVE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Questo seminario è, come avete letto, sugli audiogame e cercherà di essere più concreto possibile, nel senso, sì, un po' diciamo spiegheremo a livello di caratteristiche di prodotto, di ergonomia del prodotto e tutta una serie di cose, però noi siamo produttori di videogiochi e sarà estremamente concreto e diciamo specialmente nella seconda metà particolarmente rivolto alla produzione degli audiogame. E, prego. Ecco, allora mi presento brevemente e presento anche alcune persone che sono qui con me. Allora, io mi chiamo Ivan Venturi e faccio videogiochi da 30 anni. Ho pubblicato il mio primo videogioco 27 anni fa. E ho cofondato la prima software house italiana che si chiamava Simulmondo, qua a Bologna. E una software house con cui ho sviluppato nel tempo i videogiochi, nel tempo significa fine anni 80, inizio anni 90, i videogiochi di Dylan Dog, Diabolic, Tex Wheeler, ho 44 anni, e, che insomma... porto abbastanza bene, no, l'ho preciso perché spesso e volentieri mi capita di essere preso per un ragazzino e quindi sembra millantare esperienze che magari potrei non avere. E negli anni 90 ho cominciato a occuparmi di anche di videogiochi educativi, di quelli che adesso si chiamano serious games, di advert game, tutti i termini che diciamo ai miei tempi non c'erano. E all'inizio invece di questo millennio, letteralmente ho fatto anche del tipo esplorando il corpo umano, i videogiochi li ho prodotti io. E il mio lavoro, diciamo, è... Io nasco come sviluppatore di videogiochi, ai tempi del Commodore 64, diciamo che io programmavo letteralmente dalla A alla Z al videogioco, perché nei tempi si poteva fare da solo un videogioco. E nel tempo, diciamo, la mia figura si è evoluta un po' verso quello che possiamo chiamare produttore, diciamo. E di fatto faccio questo mestiere, quindi io in alcuni casi ideo e progetto dei videogiochi, li produco, significa anche che in alcuni casi, come per Nicola Selvig, trovo anche i soldi per farlo, e in alcuni casi è estremamente complesso questo, perché stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro a volte, e sono ancora, diciamo, comunque un tecnico, cioè faccio anche videogiochi, quindi li progetto, li scrivo, e però la maggior parte di quello che è il mio lavoro adesso è il processo di impresa del videogioco, ovvero il videogioco è un prodotto come tutti gli altri che viene pensato, realizzato e commercializzato. E il videogioco è un settore estremamente ricco, dove ci sono delle produzioni incredibili, per esempio Destiny, l'ultimo videogioco della Bungie, ha un budget di 500 milioni di dollari. 500 milioni di dollari.
Altro che Hollywood.
Esatto, se ricordate Avatar era costato 400 milioni di dollari. Cioè, quindi delle cifre, cioè solo un videogioco blockbuster vale di più di tutto la produzione del cinema italiano di 5 anni, cioè nel senso ha delle proporzioni inaudite e sviluppa un volume di fatturato impensabile. Ecco, diciamo che io non opero in quella fascia lì, che è quella AAA, tripla A, opero in una fascia mid-core, ovvero di giochi che hanno dei budget da centinaia di migliaia di euro e mi occupo prevalentemente di videogiochi di genere, possiamo definirli, quindi strategici oppure adventure oppure hidden object, cioè generi di videogioco che hanno il loro sottomercato precisamente definito e nei quali il mio mestiere è produrre il videogioco, che essendo che non è fatto di materia prima, può costare, cioè è molto difficile progettare bene i costi di un videogioco, farne bene il bilancio previsionale, per intenderci. Un errore che ci capita spesso di sentire è un gruppo di ragazzi magari che si mette in
cantina per sviluppare un videogioco.
Esatto, e decide di sviluppare, facciamo un gioco tipo questo e quest'altro, senza tener conto che quel gioco lì assorbirà 1000 anni uomo di lavoro. Cioè, capito? E quindi non è un calcolo che viene fatto. Comunque, termino, di fianco a me c'è Luca Contato, che è di Rising Pixel, che viene da Milano, che è autore di videogiochi, diciamo, più casual.
Sì, 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 comunque, Luca Contato di Rising Pixel, qualche anno di meno di Ivan, quando sono nato Ivan aveva già sviluppato il primo videogioco, giusto per farvi un ordine di idee. Ho sempre avuto la passione dei videogiochi, ho sempre sviluppato videogiochi, come diceva Ivan, per un pubblico al momento un pochino più casual o più sperimentale in alcuni casi. Ho cercato ho conosciuto Ivan un paio di anni fa durante un evento a Milano e mi ha fatto scoprire il mondo degli audiogame. Gli audiogame poi ne parlerà sicuramente nel modo più dettagliato possibile. Comunque sono giochi per non vedenti e guarda caso noi avevamo sviluppato un prototipo di un gioco che si chiamava I Am Fear, che era un gioco dove dovevi raggiungere la tua vittima senza vedere, ma semplicemente percependo le vibrazioni del controller e percependo i suoni. E da quello insomma ci siamo detti, ma io mi fa, ma bello, ma perché non ne fai un videogioco vero? Insomma, da lì è nata un po' tutta la collaborazione, è nato l'Inquisito l'Arbit, eccetera, eccetera. Indipendentemente poi dal discorso audiogame, anche come Rising Pixel mi occupo di, come diceva Ivan, giochi casual, ma anche di hardware game, serious game o quant'altro. Attualmente non riusciamo ancora a sopravvivere al 100% con sviluppo di videogiochi e basta, ma ci occupiamo poi anche di multimedia, siti web, eccetera, eccetera. La parentesi dell'audiogame è stata sicuramente qualcosa di molto interessante perché ci ha permesso di esplorare un mondo un attimino diverso dal solito, che non tutti, neanche gli sviluppatori stessi a volte conoscono. È una cosa giusta, parentesi introduttiva.
Ecco, poi introduco anche Stefano e Nea Cabra, alza la mano. Ecco. Il Magister. Allora, noi ci siamo conosciuti dato che Enea è stato, diciamo, il nostro utente numero uno praticamente a livello di supporto e ci siamo conosciuti già con il primo Inquisito Audio Game dove tu ci segnalasti tutta una serie di problematiche che risolvemmo, eccetera, eccetera.
Un bel modo per iniziare, no?
Esatto. E poi invece per Inquisitor 2 Enea è diventato produttore associato degli audiogame di Nicola Severick, quindi dell'audiogame Inquisitor, audiogame Il Villaggio e Sorelle nel Sogno, sia in particolare della versione inglese. Dico questo perché Emmerich, dopo lo spiego meglio e ne sentiremo dei brani, è un videogioco complesso e ha moltissimi dialoghi recitati, quindi ha avuto dei costi di doppiaggio enormi e quindi Enea è entrato nella produzione, ha acquistato il 33% dei prodotti e quindi fatto è entrato nella squadra di sviluppo. E Enea poi, vabbè, è anche compositore, musicista e fa altre cose, e dopo magari quando parliamo di degli audiogame, proprio dal punto di vista del mercato, ti chiederò di fare un cappello per spiegare a tutti, diciamo, che cosa sono dal punto di vista di un utente anche. Ecco, devo continuare a parlare un pochettino di me per spiegarvi come siamo arrivati qua. Nel senso che nel 2003 ho fondato una società che si chiamava Koala Games, che poi è la stessa che adesso si chiama Ticon Blue, che semplicemente ha cambiato nome, ma è esattamente la stessa. E per il progetto Mambo, cioè praticamente per un progetto di finanziamento delle imprese ICT, che vincemmo con grandi soddisfazioni e che ci consentì di mettere in piedi appunto questo progetto di produzione ed edizione di videogiochi. Producemmo un primo videogioco che era Drive, il videogioco dell'educazione stradale, un videogioco particolare perché confrontato con altri videogiochi è assolutamente primitivo se lo vedete, ma aveva la particolarità di contenere gli esami del patentino, le tematiche del patentino, il tutto rappresentato con un simulatore 3D semplice, che significava anche che funzionava anche su computer vecchi e che era anche di semplice comprensione per gli insegnanti oltre che per gli studenti, e nel quale c'era un videogioco in cui ci si ammazzava scontrandosi contro un albero o un altro veicolo e entrando in una strada con un senso vietato si perdevano i punti della patente. E per puro caso, mentre lo sviluppavo, volevo mettergli i dati dell'incidentalità stradale e mi presentai fisicamente proprio in Regione Emilia-Romagna all'assessorato dei trasporti in Viale Aldo Moro, qui a Bologna. Presentai lì chiedendo: buongiorno, sono qua, sto cercando i dati dell'incidentalità stradale, mi disse: guarda, qua ci occupiamo di tutt'altro, però scendi al piano di sotto all'osservatorio dell'educazione stradale. Sono sceso e mi sono trovato davanti la persona con cui poi che ho avuto per referente per una decina d'anni, Maurizio Dallara, a cui ho fatto questa richiesta. Mi ha detto: guarda, noi usiamo, lui è rappresentante dell'osservatorio dell'educazione stradale e sicurezza della Regione Emilia Romagna, noi usiamo i dati Istat, però fateci sapere che cosa state facendo, l'idea è interessante, teneteci aggiornati. Li tenni aggiornati e appunto da qui è nata una fornitura alla Regione Emilia Romagna, inizialmente di 3.000 copie, che sono state distribuite gratuitamente a tutte le scuole, perché il patentino e l'educazione stradale era un'esigenza fortissima della pubblica amministrazione in quel momento, cioè in quegli anni, e quindi mi ritrovai a fare il prodotto giusto al momento giusto, diciamo. E questo ci ha consentito di entrare, diciamo, nel meccanismo anche della pubblica amministrazione regionale. Quindi abbiamo cominciato a sviluppare videogiochi sull'educazione ambientale, sulla legalità, con le politiche per la salute, sulla cittadinanza, sui diritti dell'infanzia, e che erano comunque tematiche di mio e di nostro interesse, e quindi nell'ambito dei serious games, così chiamati, ovvero quei giochi che sono basati su tematiche serie. E quando ne entro troppo nel dettaglio, perché si aprirebbe un altro mondo. Attraverso questo sono arrivato a sviluppare anche simulatori di guida professionali e sono entrato in contatto con la Fondazione ASPI e ho cominciato a interessarmi di accessibilità. Inizialmente abbiamo reso accessibile il nostro simulatore di guida, cioè Guida Tu Auto, che è un prodotto che la Regione Emilia-Romagna ancora ha nella sua disponibilità, che è completamente accessibile. Se uno studente è disabile, è anche per esempio pentaplegico, quindi con un trauma molto alto, e quindi per esempio muove solo la testa, è in grado di giocare, perché c'è una modalità accessibile che funziona con sensori di pressione, dove abbiamo una scansione delle, cioè nello schermo la macchina va da sola fondamentalmente, e abbiamo dei comandi sullo schermo e un pointer che si muove automaticamente sopra questi pulsanti, e tramite questa scansione, con una sola pressione, quindi con un singolo comando, un singolo clic, riusciamo a impostare un comando, quindi dire alla macchina: posso incrocio di girare a sinistra, girare a destra e così via. E questo chiaramente non ha una funzionalità di educazione stradale, però ha una funzionalità inclusiva. E quindi questo è stato, diciamo, il primo approccio. E poi c'è stato Nicolas Emerick Inquisitore. Allora, io da quando mi sono messo in proprio, da metà degli anni 90, da quando ho chiuso l'esperienza sul mondo, ho cominciato a occuparmi di videogiochi appunto di tipo completamente diverso, basati sulla storia, basati sulla zoologia, sulle educativi, eccetera, perché mi ero, tra virgolette, stancato dei videogiochi convenzionali, quindi di astronavi, nani, elfi, palloni da calcio, mi ero veramente scocciato del tipo di mercato.
NVE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.